16.01, buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovati, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare. Sono Giulia Strippoli e questa è Vieni con me, la trasmissione del pomeriggio di Radio Pop, all'interno della quale, lo sapete, ci siete anche voi con le vostre telefonate, le segnalazioni, gli eventi, le iniziative, quelli a cui partecipate, quelli a cui prendete parte, a cui date tempo libero, sudore ed energie e a cui volete invitare proprio tutti e tutte. 02 33 001 001 è il numero da fare, oppure da comporre se volete mandarmi un messaggino al 331 6214 013, o anche via email a diretta@popolarenetwork.it. Oggi però squilla già il telefono, vi sento subito. Pronto? Ciao, 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 chi sei?
Ciao Giulia, sono Antonio.
Ciao Antonio.
Come stai Giulia?
Bene, grazie, tu?
Volevo chiederti un favore, se fai un'ambasciata, di salutarmi la Lorenza Ghidini e tutto il ministero di Radio Popolare.
Vabbè.
E poi ti volevo dire di stare attento a questi nomi: Aldo, Enrico e Silvia. Ti saluto e buona fortuna a tutti. Faccio i tarocchi, mi dicono la verità e ascolto canzoni napoletane.
Ciao Antonio.
Ciao, ciao.
Ciao. Un'altra ciao, telefonata, pronto?
Ciao.
Ciao. Tu chi sei?
Ciao, sono Alessia.
Ciao Alessia, dove chiami?
Ciao, allora, io sono una ricercatrice e docente dell'Università di Milano di Agraria. E volevo invitare tutte e tutti domani pomeriggio a partire dalle 4 nella nostra bellissima facoltà a Città Studi in via Celoria 2.
Sì.
Per
ripeti dove? A Città Studi?
In via Celoria 2, vicino a Piazza Leonardo.
Ok.
Comodissima anche con i mezzi.
Sì.
E anche con possibilità di parcheggiare la bici all'interno, chiaramente. E facciamo un evento che si inserisce, un evento che si chiama Un Mondo di Piante. E si inserisce nell'ambito del Fascination of Plants Day, che è un evento internazionale ed è una rete di ricercatori che si muove intorno al tema delle piante in senso lato.
Bene.
Noi siamo botanici, botaniche, genetiste e a vario titolo lavoriamo con le piante coltivate e presentiamo un'attività laboratoriale.
Uh-huh.
Che si chiama Porta la tua pianta, noi la propaghiamo e quindi si può lavorare proprio insieme a delle ricercatrici e ricercatori e vedere in laboratorio come prendere una pianta che può essere la nostra pianta del balcone e propagarla, insomma.
Okay.
E alle 18, sempre qua in facoltà, c'è uno spettacolo di teatro, un monologo per la regia di Monica Faggiani e si chiama Circe, l'ultima metamorfosi, e quindi sembra un po' slegato da Gravia ma in realtà abbastanza collegato perché Circe usa delle piante, insomma. Quindi ci sarà anche poi un aperitivo gratis alla fine, è tutto gratis chiaramente e siete tutti super invitate.
Ma che figata! Bene.
A partire dalle 4.
Okay.
Quindi venite e seteci e sieteci.
Senti, ma c'è un indirizzo web che puoi segnalare magari?
Sì,
per chi...
allora è un po' lungo, te lo posso mandare via mail.
Vai, mandamelo via mail oppure al 331 6214013 e poi lo rispammo io a chi me lo chiede. Intanto
dai,
cerchiamo Fascination of Plant Day.
Sì, di Unimi, praticamente dell'Università Statale di Milano.
Ok, bene.
Dai, te lo giro, grazie mille.
Grazie a te, ciao.
Evviva Radio Popolare, ciao.
Evviva. Bene, bene, oggi iniziamo in perfetto tema, tant'è vero che do subito quindi il benvenuto alla mia ospite di oggi, Albalisa Zariti, anche lei la nostra botanica esperta di piante che ci racconta. Oggi parliamo di rose. Ciao,
rose, di rose. Allora intanto piacere, ciao, ben ritrovati tutti, si avvicina l'estate, meraviglia. Io spero che l'interlocutrice di prima sia ancora all'ascolto, tal caso se ha piacere di intervenire, di dire la sua e tu puoi magari fare da intermediario, perché è un'interlocuzione molto interessante quella. Quale pianta può essere più affascinante di una rosa? Caspita, quindi fascination plant ci sta benissimo, e poi penso che le rose si propaghino per talea benissimo, quindi che anche quello possa essere una strada interessante.
Infatti, allora, conoscevi questa iniziativa del fascination plants?
No, non la conoscevo e sono felice che l'abbiano organizzata, anche perché io ho effettivamente frequentato corsi e sostenuto esami presso Unimi, per cui è bello, che è proprio una bella iniziativa, meravigliosa. Sono molto contenta, che è molto pertinente anche al tema che stiamo trattando, quindi se appena posso vado sicuramente a vederla.
Io intanto ho googlato il sito, trovate tutte le informazioni della Fascination Plant 2026. Su ortibotanici.unimi.it e andate a cercare tutti i dettagli.
Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso.
Albalisa.
Allora, rose, allora intanto...
Rose, rosarum, rose.
Rosarum, esatto. Allora, intanto, bravissima, una citazione interessante. È un tema sterminato, perché noi potremmo partire dalle rose di Pompei e fare tutta una dissertazione dell'importanza delle rose nella civiltà classica, e non da lì, già solo quello ci perderemo nelle vie del fantasticare, per cui poi abbiamo il cavaliere la rosa, il nome della rosa.
Il nome della rosa. Sì,
esatto, quindi un excursus letterario sarebbe fantastico, e anche un excursus legato a tutto il tema del misticismo, dell'esosterismo, i Rosa Croce, i massoni, le chiese dove si pensa che possano esserci gli indizi del Sacro Graal. Io ne ho vista una, è piena di rose rappresentate in modi diversi, quindi anche quello è un tema veramente interessante, la rosa per gli indiani nel mandala, cioè insomma, voi ascoltatori, ascoltatrici, Giulia, capitemi,
certo,
in questo arco di tempo io cerco di trovare qualche cosa interessante al di là di quello che potete trovare su internet su un argomento sterminato, e quindi vi do alcuni spunti di suggestione. Ho pensato così, vi do alcune idee, alcune piste da cercare a seconda di quella che è il vostro background. Allora, intanto le rosacee, le rosacee è una famiglia botanica grandissima, sterminata, ma è interessante perché sono rosacee molte molte piante che sono utili per la nostra salute o addirittura commestibili, e che apparentemente non c'entrano molto tra di loro, come per esempio buona parte degli alberi da frutto, il ciliegio, il melo, il mandorlo, arbusti come il biancospino, la rosa, il rovo, alcune erbe. E allora cosa hanno in comune tutte queste piante? Hanno in comune che hanno un fiore pentamero, cioè con 5 petali.
Okay.
E ora mi aspetto subito l'obiezione: ma la rosa che compriamo e regaliamo al fidanzato o la fidanzata noi stessi non ha 5 petali, ne ha una montagna di petali. In realtà ha una struttura ricorsiva a 5. Cioè ha un gene che si chiama gene della petalosità.
Sì.
Per cui improvvisamente è comparsa una mutazione di questo gene che ha permesso di avere delle rose a petali multipli, quindi con più strati, ma ognuno di questi giri contiene 5 petali, e quindi in realtà è come se fossero sovrapposti anelli, cerchi salsati per esempio, di 5 in 5 in 5 in 5 in 5. Questa è una struttura molto affascinante anche dal punto di vista matematico geometrico. E per esempio se fosse una conferenza differenza di geometria anziché una chiacchierata tra amici.
O di numerologia anche.
O di numerologia, esatto, ci imbarcheremmo in questa cosa qua, che insomma sarebbe comunque interessante e affascinante. E quindi in definitiva, se noi guardiamo una fragola, il fiore di una fragola, il fiore di una fragola, che anche lei è una rosacea, ha 5 petali, e da lì capiamo che quella fragola è parente delle rose selvatiche. Le rose selvatiche a loro volta sono diverse specie, in Italia ce ne sono diverse, e hanno tutti 5 petali. E poi un'altra pista che volevo darvi da considerare, che mi sembra molto interessante, è, visto che si programma l'estate e le rose hanno la fortuna, per noi comuni mortali che li ammiriamo, di fiorire da maggio, forse anche qualche volta fine aprile, fino ad ottobre, quindi noi possiamo trovare, ovviamente dipende dalla varietà della specie, non è certo che fioriscono continuativamente, ecco, però ci sono rose rifiorenti, rose non rifiorenti, ma volendo cercare una rosa fiorita, per mesi si trovano rose fiorite. Allora andiamo a vedere dove si possono trovare i migliori rosetti più spettacolari in giro per l'Europa, ecco, senza allargarci troppo. Allora, il rosetto più spettacolare è in un luogo in Germania, ora mi perdonino gli ascoltatori tedeschi se lo pronuncio in modo sbagliato, leggo come scrive Sangerhausen. Sangerhausen è anche proprio la cittadina delle rose e ha la bellezza di 60.000 specie di rose. Sì. Cioè, lo stato attuale è il luogo, non so se del pianeta, ma sicuramente
dove
d'Europa,
c'è una maggiore biodiversità.
Biodiversità di rose, esatto.
E quindi, tipo l'Italia per le mele. Una cosa
esatto,
del genere.
Esatto, esatto. No, ma è veramente spettacolare come posto. E quindi vale la pena, se uno per esempio ha programmato un viaggio nel centro Europa, di farci una deviazione, di andarla a vedere. Un altro posto in cui c'è un rosetto bellissimo è Val de Marne in Francia. Ne abbiamo uno bellissimo a Cabriglia, che è più o meno dalle parti di Arezzo, che si chiama Roseto Botanico di Cabriglia. Ne abbiamo uno a Parigi, Parco della Bagatelle, cioè parlo di quelli grandi, è chiaro che anche Milano nei giardini pubblici ha delle rose, ma qui parlo di sterminate estensioni di rose. E poi ce n'è uno bellissimo a Roma, tu lo conosci il rosetto comunale di Roma?
Certo.
I piedi dell'Aventino, parlamene tu che lo conosci.
Ma sai che son terribile, perché non ci sono mai stata, l'unica volta che avevo tentato una gitarella l'ho trovato chiuso.
Oh no!
Sono pessima, Albalisa, sai, come il calzolaio che va in giro con le scarpe rotte. Non,
ecco.
Non ci sono.
Allora dobbiamo aggiungercela.
Infatti, sì, decisamente. No, mi chiedono invece un'ascoltatrice, mi chiede se è possibile, se è possibile coltivare le rose in vaso.
La risposta è sì. Allora, intanto questa è una cosa molto interessante, perché la rosa è uno di quegli alberi, arbusti, veramente un arbusto, però può raggiungere anche dimensioni alte, cioè della categoria degli arbusti può raggiungere anche dimensioni alte, che può essere coltivato in vaso o in piena terra, oppure in vasi sopra suoli belle grandi. Diffidate di quelli che vi dicono che ci vanno dei vasi giganteschi, cioè ovviamente volete una pianta gigantesca, dategli un vaso gigantesco,
certo.
Per cui in alcuni siti si dice il vaso deve essere almeno profondo 40 centimetri, largo mezzo metro, un metro, ho capito, gli date un vaso gigantesco come quelli bellissimi di certi giardini toscani, e in giro ce ne sono anche di moderni, io ne ho visti in giro di moderni, vasi enormi, se fate tutte le cose per bene la pianta vi diventerà poi veramente grande, però devo dire che ho visto in più situazioni, e modestamente anche sul mio balcone, che è possibile coltivare rose in vasi più piccoli. Il mio per esempio è da un diametro di 25 centimetri e penso che sia profondo più o meno 20 centimetri, ma quello che ho ottenuto è una rosa alta 20 centimetri che fa dei fiori minuscoli, probabilmente è già di suo una specie un po' nanerottola, allora anche questo dipende dalla specie. felice, però è interessante perché abbiamo le rose arrampicanti, abbiamo le rose che sono degli arbusti più fitti e bassi, delle rose che sono più grandi e si sviluppano con grandi foglie. Bisogna scegliere la specie giusta in ragione del vaso che si ha, dello spazio che si ha.
E immagino anche del sole, dell'esposizione, esatto, perché la rosa, esatto, ha bisogno di parecchio sole.
La rosa ha bisogno di sole, mm, e in particolare alcune specie di rosa hanno particolarmente bisogno di sole. E io per esempio avevo una rosa arrampicante rossa che tentavo di coltivare a Milano, ma poverella prendeva il sole per poche ore perché il balcone era esposto a nord-ovest, insomma, quindi era proprio veramente, non erano condizioni buone. L'ho spostata in piena terra da mia mamma, in pieno sole, e lì in Piemonte, ed è diventata una cosa trionfale, che ti fa l'arco in l'arco proprio come nei giardini. Però è anche vero che dipende dall'obiettivo, e se si è bravi a fare a potarla, e questa è un'altra bella sfida, si possono avere delle rose piccole, rifiorenti in vasi di dimensioni normali, e con dei fiori un po' più piccoli. Uno non deve immaginarsi la rosa baccarà, quella con lo stelo gigantesco, delle roselline carine, per esempio di colore rosa.
Certo.
Ma ecco. E a questo proposito segnalo che vi sono delle community anche sul web di amanti delle rose. E quindi, siccome la rosa può essere facilissima da coltivare o difficilissima, a seconda delle condizioni proprio in cui ci si trova, la luce, il sole, un po' di fortuna e sfortuna anche. Nel momento in cui si ammala, viene attaccata dagli afidi, che è una meraviglia, ed è capace anche di altri patogeni, può essere morire anche in tempi brevi. Ma se si trova l'alchimia giusta, è una pianta che dà enormi soddisfazioni. Allora, far parte di una community come ce n'è più di una sul web di amanti delle rose significa anche avere tutte quelle risposte a metto antiparassitari, sì no, la proteggo sì no, poi dipende dalla scuola di pensiero, magari se ha un'ottica più biologica, allora si mette l'olio di neem o cose così, o si fanno delle consociazioni. Ecco, io per esempio ho visto delle rose meravigliose anche su balconi normali fioriere, ma non da sole, abbinate per esempio
ad altre
per esempio a rosmarino, salvia, lavanda e così via, perché molte di queste piante aromatiche sono anche repellenti per i patogeni che attaccano la rosa.
Ah, ecco,
e allora
questa
è interessante.
Potrebbe essere la risposta che magari cerca Daniela, che ti rigiro la domanda di Daniela. Io da anni ho una rosa arrampicante che si riempie di moschini che mangiano le foglie e non so come eliminarli, quindi potrebbe essere magari affiancarle, ecco, tipo
sì,
al rosmarino.
Sì, 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 quella può essere una risposta, di metterci intorno salvia, rosmarino, alloro, le lavanda, le piante officinali, e probabilmente queste ce la fanno a mandarvi anche moscherini. Che poi
quindi il rosmarino salvia. Magari da una parte e dall'altra.
Sì, la salva, sì, sì. E questa, per mia esperienza, è una soluzione che allontana abbastanza. E poi, per esempio, rispetto agli afidi, chiaro che la soluzione ideale sarebbe avere le coccinelle, ma io non vi sarei consigliare un negozio di coccinelle dove poterle comprare, quindi la vedo un po' dura. Mm-hmm. Però è anche vero che ho provato con successo dei decotti fatti con le ortiche, come ammazza patogeni e puzzano da morire.
E questa invece
più di naturale non è, no, così non c'è, vabbè, mi
e poi
io
vi tappate il naso, dai,
ecco,
su,
ecco.
Per pro bono. Questa è invece la chicchetta che possiamo suggerire a Silvia, che ci chiede sempre che come fare a sterminare le colonie di afidi, mentre invece un'altra Silvia ci chiede, Albalisa, che cosa può essere le foglie con delle macchioline nere che poi diventano tutte bucherellate, come posso fare?
Allora, ci possono essere diversi patogeni che fanno un effetto di quel genere, quindi possono essere più cause, però in generale una pianta che è attaccata ai patogeni in questo modo può essere una pianta anche non in perfetta salute, cioè più vulnerabile, come noi quando siamo deboli perché magari ci abbiamo passato un brutto periodo, ci ammaliamo più facilmente, io non solo interverrei sulla pianta medesima, che può essere anche proprio un insetticida, se non siamo così biologici, di quelli generalisti, ma comunque in giro nei vari negozi, di, per esempio i consorzi agrari vendono anche degli insetticidi che sono biologici e che ammazzano diverse cose, però probabilmente non basta, cioè per esempio la domanda che di base che uno può porsi è: prende abbastanza sole, la sto bagnando giusta
oppure troppo?
Ecco, e quindi c'è abbastanza nutrimento per questa pianta, cioè lei è proprio l'ABC della coltivazione
e del pollice verde anche, Albalisa. Ricordate sempre, questa è una cosa che io ho imparato a fare da quando facciamo insieme questa trasmissione, ovvero metterle due ditina nel vaso e sentirsi se la terra è asciutta o meno.
È vero. Perché di fondo per le rose si applica quello che si applica per tutte le piante, gli esseri viventi, cioè che quando si ammalano è perché hanno un patogeno che è specie specifico, cioè aggressivo per loro, comunque che, a cui sono vulnerabili, ma evidentemente hanno anche delle condizioni di contorno climatiche piuttosto che biologica, geologica e così via, che favoriscono la malattia. Cioè loro sono in una situazione di suscettibilità perché non stanno già bene di loro e quindi non hanno abbastanza risorse, l'equivalente dei nostri anticorpi per combatterli, quindi questo è un principio generale, che se combattiamo
che vale per patogeno,
ma capiamo che cos'è che stiamo sbagliando.
Ultima domanda, aspetta che poi abbiamo anche un minutino di pubblicità, c'è Giovanna che ci chiede, vi prego date delle dritte sulla difficilissima pratica della potatura, come la facciamo a spiegare?
Allora io direi così, invece, siccome la parte della sono d'accordissimo, la portatura di una rosa è veramente complessa, e quindi facciamo in questo modo, che intanto anticipo una cosa, poi tu mandi la parte della pubblicità e io parlo della portatura, può andare bene?
Perfetto, sì, abbiamo altri 5 minuti comunque, se
va bene, allora perfetto, allora in questi 5 minuti, quindi ascoltatrice, poi parlo della portatura, non mi sono dimenticata, però ci infilo altri due aspetti interessanti. Allora, rispetto al tema del profumo, chiaramente se voi cercate quali sono le rose più profumate, attenzione a non essere un po' turlupinati, perché i venditori di rose diranno le mie.
Certo.
In generale ci sono delle rose che sono più profumate e sono le rose antiche, e le rose moderne hanno un po' pagato il prezzo della bellezza estetica perdendo un po' di profumo, e anche questo è molto interessante perché è un'evoluzione della storia del costume. Chi di noi è appassionato anche di studi storici, letterari e così via, riconoscerà che in tutto il periodo, per esempio, del romanticismo, che si collega con determinati giardini come quelli inglesi, che poi sfocia in quella cosa meravigliosa che è stata per qualcuno di noi la rappresentazione delle rose di Laura Ashley, quelle che sono più giovani non se le ricordano, ma io che giovane non sono più, mi ricordo che quando facevo più o meno l'università, quindi si parla di 40 anni fa, una roba del genere, e c'era tutto un settore del tessile, quindi da cuscini alle stoffe, l'arredamento, i tendaggi e così via, che era di questa Laura Ashley, che aveva una rappresentazione delle rose veramente romantica, fantastica, bellissima. Ecco, nel periodo in cui le rose erano romantiche, l'idea del profumo era particolarmente importante, quindi c'era anche una selezione di rose che adesso sono rose antiche e che sono del periodo 1600-1700, ma siccome alla rosa sono stati attribuiti tanti significati che, poveretta, lei non ha, da essere il del giardino dell'Eden ad essere invece con la fonte della
fiore dell'amore,
esatto, da appena la fiore della passione, della seduzione, per poi avere delle derive tremende. Ecco, allora povera rosa è stata più o meno profumata a seconda di che cosa, perché la rosa mistica non è necessariamente profumata, per se deve esaltare la grazia, la purezza, magari il suo valore più che è bianca, che è piuttosto che il profumo. Ecco. Dopodiché, nel momento in cui invece è stato importante l'aspetto della seduzione, nella fase del romanticismo abbiamo avuto tutta quella, e prima ancora abbiamo avuto tutta questa serie di rose che adesso troviamo, ma troviamo in alcuni giardini, per esempio privati, e sono rose antiche, sono profumatissime. E si stanno riscoprendo, ma non sono le rose moderne. Le rose moderne hanno delle forme bislacche, dei colori interessanti.
Anche misti, no? Non necessariamente dei colori così unici, delle tinte unite.
Esatto,
cioè, ci sono delle
esatto,
rose perché, anche molto variopinte.
Esatto, quindi c'è la ricerca, non so, di un arancione particolare, di una screziatura particolare, e il profumo è andato anche un po' a farsi friggere. Però per darvi l'idea del profumo, di come è complicato fare il profumo, ci sono le rose considerate più profumate, sono la bulgara, la turca, l'indiana, l'egiziana, del Marocco, che derivano tutte dalla rosa damascena. Quindi di base l'antenata è la rosa damascena, poi per condizioni climatiche e geologiche si sono così modificate. La Bulgaria fa anche una meravigliosa marmellata di rose, e sono necessari 1400 fiori per ottenere un grammo di olio essenziale.
Mamma mia.
Quindi fondamentalmente un chilo di olio essenziale corrisponde a 3 tonnellate di rose.
Mentre invece la marmellata di rose, con quali rose si fa? Aggiunge Lia poi. Vogliamo magnà.
Allora, in realtà si può fare un po' con tutte le rose non trattate, perché ovviamente non devono avere pesticidi.
Ovvio.
Ecco. Però la rosa bulgara è la migliore in assoluto. Se, io credo che comunque anche alcune rose nostre di macchia si prestino a fare la marmellata. E poi è commestibile anche il frutto. Il frutto è commestibile in quantità però contenute, perché ha degli effetti, può avere degli effetti indesiderati, perché è astringente. Se mangiato in gran quantità, però il frutto di rosa canina è molto buono,
buono,
è pieno di rimanine, vitamine. E se siete interessati di profumi, considerate che ci sono diversi profumi insiti all'interno di una rosa, perché l'estratto, che è quello che noi conosciamo come estratto di rosa, è una parte, una frazione del profumo che annusiamo col nostro naso, che se ci prestiamo attenzione, abbiamo un buon olfatto, contiene anche il profumo di erba, il profumo di vitalità vegetale. E questo è un po', per intenderci, per quelli che sono gli appassionati, per esempio, di vini,
sì,
che hanno il profumo di testa, il profumo di corpo,
certo,
il sentore. Ecco, la rosa è uno di quei fiori, se è rimasto il profumo come nella sua caratteristica, che ha tutte queste note differenti, e quindi non basta un'annusata veloce,
ma
prendetevi
deve,
il tempo,
certo,
di annusarla a lungo, e vi renderete conto che contiene più profumi. Ovviamente poi questi profumi sono un attrattore per gli impollinatori, al di là del colore, e adesso noi ci siamo sbizzarriti appunto a fare dei colori diversi.
Albalisa,
siamo con la pubblicità.
Esatto, dobbiamo andare in pubblicità, anche perché poi Gianluigi ci riprende e dice: potatura, stiamo andando fuori tema, quindi mandiamo la pubblicità, poi
parliamo della potatura,
poi ahimè ci dobbiamo salutare, perché insomma, se no potremmo parlare, potremmo dire tantissime altre cose, però intanto pubblicità, un brano e poi seconda parte.
D'accordo,
vieni con
perfetto,
me.
Perfetto.
Marisa, tu rimani lì,
Sì, d'accordo, va bene.
Vieni con me, seconda parte, in onda su Radio Popolare Finale 17.
Yeah. Yeah, quante cose che c'è vista, pare triste ma niente mi sorprende. Potene una villa che vicino no mamma tanta cucina, mi dispiace ma loro non tiene niente. Ha c'è perso i soldi assai, tempo a prese why. Come si infernissano mai, come se incessesse non rimane tenesse mana da vita. Chi ricevere fallita ma so ven a vero live. O mare rago sere palazzi e periferi, o sabato sera ando posto mi preferito. Ogni era che visiera mi faceva pensare America, scordava i miei problemi solo con un pareti. Una San Lorenzo, una sera non arriva, c'è la marubata per verano desiderio. Forse tu loro ma solleva, sollevia e dimana sarà meglio raggiera.
Voglio tutta cosa niente,
in un modo dai mo venga a pigiare.
Senza mai più paura,
venga paura e nessuno.
Uscire sarà chi ne stella,
come noi, siamo noi.
Non aspettiamo che riesce a lui,
non aspettiamo a nessuno.
Voglio tutta cosa niente.
Reale. Spero che un'amica resti sempre leale. Mo che l'amicizia è sempre più rara. Vuole l'amore raccendo una vita normale. Quando piglio volo invire nuvole in aria. Per dell'equilibrio caro te fai sempre più male. Ciure diamante, ciure culana. Ciure giro mune da un oggetto privato. E moca. Tutto quanto vuole è sordo. Tutto quanto vuole fama. Tutto quanto vuole solamente dimostrare. Tutto quanto una cosa che loro sa se è meglio. Tutto quanto ladri. Ma chi te vede se non tiene niente. Chi te sta a fianco quando soffra se niente. Chi regalo tempo. Tutto quanto vanno tutto cosa ma nessuno fa niente per senza niente.
Voglio tutta cosa niente,
in un modo dai mo venga a pigiare.
Senza mai più paura,
venga paura e nessuno.
Voce che sarà chi ne stella,
come noi, siamo noi.
Non aspettiamo che riesce a lui,
non aspettiamo a nessuno.
Voglio tutta cosa niente.
Vieni con me, tutto niente, MV Killa, Albalisa Zariti al telefono. Ciao Albalisa, rieccoci dopo la pubblicità.
Ciao a tutti. Allora, arrivo, mi sollecitano sulla potatura delle rose.
Sì.
Allora, la potatura delle rose è un'operazione delicata e cruciale, quindi veramente richiede perizia. Però due dritte le posso dare e poi ribadisco, esistono delle community, esistono dei video, quindi ci trovate delle spiegazioni più dettagliate, però facendola breve. Allora, intanto mai d'estate, no, non mentre fiorisce, ecco, è possibile tagliare eventualmente il fiore fiorito se ci dà fastidio, ci fa disordine, sopra la seconda foglia, al di sopra del fiore appassito, insomma, quindi si toglie il fiore appassito e si taglia sopra la seconda foglia, se proprio il nostro senso dell'ordine del giardino ci dà fastidio che si stia aspettando, se no anche ignoratela che è natura. La potatura si fa quando, come in tutte le piante, quando non è nel pieno vigore vegetativo, quindi per esempio febbraio andrebbe bene. Allora, come prima cosa, disinfettate le cesoie, perché altrimenti vi portate delle malattie voi, e va fatta in obliquo, con lame molto affilate, e deve essere un centimetro sopra la gemma e in obliquo il lato più lungo sopra la gemma e il più corto al di sotto.
Avete Io capito?
Ecco, io vi direi, guardatevi un tutorial, però insomma il principio è fondamentalmente questo, disinfettare le cesoie, perché sennò portate malattie. Va bene tagliare i rami morti e così via, fatelo d'inverno e non fatelo d'estate, fate dei tagli obliqui, perché in questo modo guariscono prima, entrano meno le malattie e così via, e il tagliate corto, va tagliato un centimetro, cioè corto, sopra una gemma in modo obliquo, tenendo il lato più lungo di questo obliquo sopra la gemma stessa. E quindi insomma, vabbè, no, bisogna essere bravi, perché se è fatto un buon lavoro poi si riempie di fiori e non si ammala, se invece sbagliate la pianta deperisce. Quindi ecco, quindi vabbè, però ci sono anche persone a cui piace diventare bravi, avere il pollice verde, si impara anche facendo.
Ma certo, e anche sbagliando, soprattutto
anche sbagliando,
c'è chi ci chiede, ma scusa, ma quali malattie possiamo portare alla rosa, tipo?
La montagna e mezza proprio, perché sì, sono tutte, sì, tantissime, perché in realtà voi pensate che quando voi guardate i vigneti, vedete che spesso in cima al filare della vite c'è una rosa. Poi qualche vignaiolo è così sofisticato che mette la rosa rossa quando sta coltivando vino nero per vino nero e la rosa, per esempio, giallo-bianca, certo, quando sta coltivando per vino. Ecco. Sì. Perché mettono la rosa? Perché la rosa è la prima che si ammala se arriva una qualsiasi malattia che la farebbe ammalare la vite. Quindi è un ottimo indicatore del fatto che sta arrivando qualcosa che può far ammalare la vite. Quindi sono delle piante che possono essere allo stato naturale molto robuste, perché sono quelle selvatiche, quindi sono anche irrobustite dalla selezione naturale. Quelle che stiamo coltivando noi sono meravigliose, ma le abbiamo un po' indebolite. E quindi veramente sono tante le malattie che possono prendersi.
Curiosa cosa. Albalisa. Vai, abbiamo altri 5 minuti, poi ci dobbiamo salutare, ahimè.
Va bene, allora in questi 5 minuti dico: uno, che è stato un piacere parlare di fiori con voi, e quindi spero che veramente di vedere sempre più balconi fioriti, giardini fioriti, e che per case, appartamenti chiusi con le piante, perché le piante fanno bene alla salute, ci ritemprano lo spirito, purificano l'aria, è dimostrato che c'è la fitodepurazione anche dei nostri appartamenti, e quindi anche se non siete dei grandi coltivatori, trovateci che ne vale la pena. Rispetto poi ai viaggi che si possono fare, ci sono dei viaggi che sono per esempio anche artistici, e quindi se voi vi mettete con un po' di pazienza e guardate come è stata rappresentata la rosa nella storia dell'arte fino ad arrivare alla grafica, vedete delle cose molto interessanti, perché per esempio la rosa può essere vista nella sua dimensione globosa, cioè come sfera, e allora abbiamo una fase che corrisponde per esempio a quella del 1700, anche sulle ceramiche, le maioliche, i piatti, dove le rose sono tutte rappresentate come fondamentalmente delle palle di Natale con tante strisce dentro, che uno capisce che è una rosa, ma perché è valorizzata la dimensione cicciotta. Certo. E poi si va verso il periodo invece Van Gogh e via via, Dalì e così via, dove appaiono le rose che hanno alcuni rami spigolosi. E allora vedete che anche nei fioristi, attualmente, ci sono in vendita rose più allungate, rose più cicciotte. Quelle cicciotte sono passate un po' di moda, si vedono raramente dai fioristi. E quelle che hanno invece dei lati, dei petali un po' più spigolosi. E nella storia dell'arte voi vedete la rappresentazione di tutto ciò fino ad arrivare alle forme di grafica più spinta, dove per esempio vengono rappresentate con una linea continua. Il ricamo, ecco, io ho avuto la fortuna di girare un po' e di vedere le vere tecniche di ricamo per rappresentarle nell'arte giapponese, nel tessile proprio ricamato dei kimono, piuttosto che nei ricami nostri dei pizzi tradizionali. Sono rappresentati in modo diverso, perché a quel punto tu non puoi più fare il tridimensionale, devi scomporlo in forme geometriche, ma le ricamatrici si sono inventate dei punti per cercare di renderlo più gonfio, e quindi fare in modo che
la percezione tridimensionale, che meraviglia,
è tutto un atto interessante. Poi se siete interessati a fare dei viaggi vicini, siete nel nord Italia, quindi vi volete provare un'esperienza nuova, io vi segnalo, così come inedito, che se voi andate in Val Borbera, che è tra Alessandria, Genova e l'Alpenino Tosco-Emiliano, quindi è un posto anche strategico, la Val Borbera coltiva delle rose damascene particolari che io ho cercato e non trovato, perché non sono saputo dove guardare, ma ci passa sopra un sentiero, più o meno in questo periodo dovreste trovare fiorito,
agile da fare,
è da fare, ed è pieno di rose di macchia rosse, bellissime, perché le rose di macchia che crescono in pianura sono in genere bianche, ma ce ne sono anche color rosse, fucsia.
Bellissimo. Abbiamo fatto anche la
cosa, vi saluto, ultima cosa, se invece invece che fare i naturalisti di casa vostra dentro un appartamento, vi venisse voglia di fare i naturalisti veri e propri come appassionati, non necessariamente con un titolo di studio,
sì,
vi segnalo che l'oasi Le Foppe di Trezzo sull'Adda, Le Foppe di Trezzo, sì, sull'Adda, a settembre fa partire un corso per guide in ambito naturalistico, e che non è rivolto a biologi, botanici,
ah,
eccetera. Voi potete essere ragionieri, ecco, e avete un titolo che non c'entra, una vita che non vi piace più di tanto, vi annoiate da morire nel posto di lavoro, vorreste stare più all'aperto, prendete
l'occasione,
prendete l'occasione, diventate una guida naturalistica all'interno di un'oasi, consultate il sito delle Foppe di Trezzo sull'Adda e trovate la locandina.
Albalisa, ti ringrazio come sempre, mille cose, mille spunti, ti salutano tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, ti ringrazio e ti saluto anch'io, noi ci diamo appuntamento all'anno prossimo, all'anno venturo, è già fatta estate, mamma mia.
Mamma mia, buona estate, fate buoni viaggi, guardate tutto e appassionatevi alla meraviglia che sono i fiori e le piante.
Ciao Albalisa.
Ciao.
Grazie.
Ciao.
Presento il Nama Summer Festival dal 12 giugno al 12 luglio nel Parco della Martesana. Ci saranno 31 giorni di eventi gratuiti, cultura, arte, musica, workshop, mostre, performance, talk, spettacoli e nuove occasioni di incontro. Quest'anno il festival è caratterizzato dalla partecipazione di oltre 100 realtà culturali della città, dalle più innovative alle più storiche, e infatti per questi 31 giorni il parco sarà invaso di spettacoli ed eventi. Non ci sarà solo il grande parco nell'arena centrale, ma ci saranno anche altre zone nel parco dove poter vivere dibattiti, presentazioni, talk, cinema serali e conoscere le grandi realtà che fanno veramente bello il nostro quartiere grazie alla loro offerta che poi perdura tutto l'anno. Tra l'altro quest'anno noi vogliamo regalare un festival veramente bello e pensato per tutti, proprio per ringraziare i cittadini. Sono stati loro a volerlo e a finanziarlo. Infatti 1000 cittadini hanno donato attraverso il crowdfunding civico cittadino per far sì che il festival potesse realizzarsi. Quindi grazie a tutti, e Giulia ti invito a passare, invito tutti dal 12 giugno al 12 luglio nel Parco della Martesana per la nuova edizione del Nama Summer Festival. 31 giorni di eventi gratuiti per tutti i gusti.
Thank you.
Mariam su Radio Popolare e intanto mi ha raggiunto anche il secondo ospite di oggi, Stefano Colombo di The Submarine. Ciao Stefano, ben arrivato.
Ciao, ciao, ciao a tutte e tutti.
Ciao. Grazie. Allora, con te invece, dopo aver parlato di rose, piante, miti, leggende, cose varie, invece torniamo un po' alla segnalazione delle iniziative, degli appuntamenti, nel caso specifico di un compleanno tondo, si compie, buon compleanno The Submarine, 10 anni, insomma raccontaci un po' che cosa avete preparato per questa festa e se vuoi anche magari ricordare un po' che cos'è The Submarine.
Grazie mille per gli auguri, sono 10 anni che sono volati. Noi siamo un giornale online con sede a Milano e ci siamo occupati negli scorsi 10 anni di affrontare disuguaglianze, argomenti di attualità in città soprattutto, ma ultimamente anche sempre di più per quanto riguarda il mondo e l'Italia. E faremo una festa di compleanno ai Giardini Lea Garofalo questo sabato dalle 4 fino a sera, con la collaborazione di Lato B. Faremo delle talk, ospiteremo poi un concerto organizzato dai ragazzi sempre di Lato B e poi mangeremo anche una bella torta, quindi ce n'è per tutti. Se volete sentire mangiare, ce n'è per tutti.
Ci sono anche vari momenti di scambio, come al solito, di riflessione, e so che c'è tra l'altro anche il nostro Roberto Maggioni che parlerà di una cosa che conosce moltissimo, della città che conosce moltissimo di Milano, visto che appunto è parte, insomma, il caporedattore della nostra redazione locale, e diversi appuntamenti. Ci vuoi segnalare anche una pagina, un sito, un www dove andare e vedere tutto il programma completo?
Sì, potete trovarlo sulla nostra pagina Instagram, che è il posto principale. Se poi volete anche andare a approfondire un po' chi siamo, c'è anche un sito online, la nostra newsletter. Sì, sono molto contento tra l'altro che venga Roberto, perché noi abbiamo sempre, appunto, come ti dicevo, affrontato il tema milanese e parleremo in questo evento di come è cambiata la città negli ultimi 10 anni. Siamo partiti a raccontare la città immediatamente successiva all'Expo, dicendo: guardate che questa città potrebbe diventare molto rapidamente invivibile e completamente gentrificata, e poi purtroppo si è scoperto che avevamo ragione, quindi ci prenderemo male su questa cosa, ecco, diciamo così.
Però in maniera collettiva, e quindi dai, pesa un po' meno.
Sì, ecco. Poi ci sarà anche Lucia Tozzi, che è l'autrice di un libro molto bello, importantissimo, che forse qualcuno di voi ha letto, che è L'invenzione di Milano, e il collettivo Off Topic, che si occupa a sua volta di affrontare quello che sta cambiando in città e quello che purtroppo è già cambiato.
Allora, tutto questo succede sabato 13 di giugno, Giardini Lea Garofalo dalle 16, e appunto le informazioni le trovate sulla pagina Instagram @info_submarine. Grazie mille,
Stefano. Se venite alle 16 potete partecipare alla registrazione live del nostro podcast. E invece, se venite dopo la talk su Milano alle 18:30, verrà anche Andrea Sceresini della Global Sumud Flotilla, che è stato sulla flottiglia. O se no, venite solo per la sera a scuola a sentire suonare e ballare.
Che comunque anche lì, insomma, godetevi la giornata come meglio credete. In generale, andate a conoscere, a scoprire The Submarine. Ciao Stefano, grazie mille.
Ciao, grazie a te. Ciao. Grazie a voi tutti. Buona giornata.
L'Ape Maia di Popix, che suona in Piazza Leo questa sera, ve lo ricordate? Sì, dalle 16 per la campagna Io c'ero, poi Io c'ero e ci sono anche questa sera.
Tra le foglie sta passando l'estate, sto zappando con le mani legate, due fanciulli dell'età della pietra che rincorrono la via della seta, e io sdraiato a ricontare le stelle, sono 7 e le altre sono gemelle. La costellazione della giraffa non è giusto che non s'acchiappa mai.
Vola, 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 vola come l'Ape Maia, 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 che poi cade, 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 cade e non si trova più. Vola, 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 vola come la latte mai, 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 che poi cade, 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 cade e non si trova più. Passati già due dei tre minuti, sette passeri son già rincasati. Io qui fermo ad aspettare l'autunno, che sia fresco e giallo un po' tutto l'anno. E no, mentre zappo con le dita incrociate, stan passando ragazzine gasate. E mi accorgo che in mezzo alle dita è rimasta ancora qualche ferita. Vola, 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 vola come latte mai, 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 che poi cade, 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 cade e non si trova più. Vola, 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 vola come latte mai, 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 che poi cade, 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 cade e non si trova più. E non si ferma più. Non si ferma più. E non si ferma più. No, 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 non si trova più.
Popix su Radio Popolare, sono le 16:52 minuti, qualche vostro messaggino, qualche segnalazione e Paola mi dice che c'è una mostra alla Casa delle Donne di Desio, quindi via Lampugnani 80, ingresso libero dal 13 al 27 di giugno, essere donna rom. Io mi racconto, io mi riconosco. Le donne rom hanno scelto di narrarsi per contrastare l'immaginario e gli stereotipi sia come donne sia come rom, dando risalto agli elementi che rappresentano la loro forza. Invece Ananke mi invita, vi invita e ci anticipa che il 4 di luglio a Cascina Torchiera ci sarà la mitica festa del Nagar, l'associazione che si occupa di fornire supporto alle persone richiedenti asilo e ovviamente intanto ci darà più dettagli, ma intanto dice salvate in agenda e speriamo vada avanti a lungo la festa, perché il 4 di luglio anche c'è anche un'iniziativa di Radio Popolare, ve l'abbiamo già detto, forse sì, ve l'ha detto Davide Facchini, c'è la sala in disco. Però ve la raccontiamo con calma. Con calma. A Rob De Matt, voi intanto cerchiate il 4 luglio di Rosso. If the people decide to walk with them, regardless of pitchfork, cosigns, I've jumped. Make sure the sound man doesn't cock block the drums. Let the snare knock the air right out of your lungs. And those words be the oxygen. Just breathe, amen. Regardless, I'ma say it. Felt like I got signed the day that I got an agent. Got an iTunes check, shit, man, I'm parent. About damn time that I got out of my basement. About damn time I got around the country and I hit these stages. I was made to slay them. 10,000 hours, I'm so damn close, I can taste it. Also Malcolm Gladwell, David Bowie meets Kanye, shit. This is dedication. A life lived for art has never been life wasted. 10,000. 10,000 hours. This is my arena. The TV told me something different, I didn't believe it. I stand here in front of you today, all because of an idea. I could be who I wanted if I could see my potential. And I know that one day I'ma be him. Put the gloves on, sparring with my ego. Everyone's greatest obstacle, I beat him. Celebrate that achievement, got some attachments and baggage I'm actually working on leaving. See, I observed Escher, I love Basquiat. I watched Keith Haring, you see I study art. The greats weren't great because at birth they could paint. The greats were great because they paint a lot.
I will not be a statistic. Just let me be. No child left behind, that's the American scheme. I make my living off of words and do what I love for work. And got around 980 on my SATs. Take that system, what you expect? Generation of kids choosing love over a desk. You put those hours in and look at what you get. Nothing that you can hold, but everything that it is, 10,000.
Come sapete, ogni giorno andiamo anche in Piazza Duomo per ricordare l'appuntamento, il presidio permanente, per non spengere mai la luce su quello che sta succedendo in Palestina. Oggi ci racconta la sua esperienza Filippo. Ciao Filippo.
Ciao, volevo dirti che ormai la nostra esperienza sta raggiungendo il traguardo di un anno. Martedì prossimo sarà un anno esatto di questo presidio, che è un presidio mobile, un presidio di fatto di almeno 60 persone che tra di loro tutti i giorni si alternano o sono sempre fedeli giorno per giorno. E questo ha portato innanzitutto a una sorta di rete, una rete non telematica ma umana, in cui si incontrano i turisti piuttosto che persone che dicono noi stiamo con voi, oppure più da altre che dicono noi non siamo d'accordo con voi. E queste persone poi sono unite in una serie di movimenti, perché poi abbiamo avuto in comune in questo spazio per esempio l'arrivo dei ragazzi del liceo Berchet, che hanno fatto un lungo drappo con i nomi dei bambini uccisi a Gaza, oppure per esempio abbiamo visto arrivare dei ragazzini dalla Palestina, dalla Cisgiordania, che sono dei profughi, e insieme hanno ballato le loro danze tradizionali. Abbiamo visto insomma tanta
si
gente
rete.
Che lavora soprattutto per il positivo, per la pace, non per il conflitto, perché è una terra assediata, una terra che è una via di fuga. Cioè, se avesse una via di fuga già sarebbe qualcosa, invece tutti sono condannati a morire in questi giorni, lo stiamo vedendo, la cronaca stessa, anche se magari con le varie censure, insomma.
Un motivo in più questo per appunto ogni giorno essere presenti dalle 18.30 alle 19 in Piazza Duomo. Filippo, ti ringrazio, noi ci dobbiamo salutare, il
grazie
tempo è sempre poco, noi però ci sentiamo ogni
lavoro,
giorno.
Grazie, ciao.
A presto, ciao.
A presto, ciao cara.
Beh, oggi è volata decisamente, sono le 16.58 minuti, cari care all'ascolto, grazie della partecipazione, come sempre vieni con me, torna domani, stesso posto, stesse frequenze, alle 16, un abbraccio e buon pomeriggio a tutti e a tutte, da Giulia, ciao!